C'è la Domenica delle Palme. Domenica si entra nel vivo del mistero pasquale per completare il tutto con la Domenica di Pasqua e quell'altra settimana. Domenica scorsa, se ben ricordate, abbiamo insieme riflettuto sulla misericordia del Signore mediante la parabola cosiddetta del figlio prodigo o del padre amore misericordioso. Oggi la Chiesa dalla parabola, dal racconto, ci passa alla realtà, ci fa passare alla realtà. E noi vediamo davanti a noi come un trittico, immaginiamolo tutti. Arrivano questi uomini giudici che sentono il diritto di dover condannare una signora che ha sbagliato, chissà con chi, ma non certo con il gatto, con l'uomo, ma era lei solo da condannare. Udite che roba, solo la donna va condannata, ma l'adulterio quello con chi l'ha fatto? Ma l'uomo non è colpevole, la donna è colpevole, secondo il concetto di sempre, non solo di allora ma anche di oggi. La prostituta è sempre la donna, il prostituto non esiste, ancora oggi si distingue la donna anche nel peccato, oltre che nella società civile, no? Buttano qua questa donna a viva forza, la spazzano per terra davanti a Gesù. Gesù si ferma e dice, che succede? Maestro, guarda, questa qui non lo danno di strada. La dobbiamo condannare perché Mosè dice di lapidarla. Gesù si ferma, li guarda negli occhi, tace. La donna che è messa in mezzo, in mezzo al cerchio, Gesù, nel cerchio con lei, pronti per trarre in inganno. Se avesse detto lapidiamola, avrebbe perduto l'alone di misericordia che aveva investito tutto il suo ministero. Se avesse detto non lapidiamola, sarebbe andato contro Mosè, contro la legge antica. Gesù non parla, tace. Li guardano negli occhi questi signori, e c'erano giovani e meno giovani, anche gli anziani. Gesù si china per terra, ma quel silenzio deve essere stato come un urlo lacerante. Gesù si china per terra, fa finta di scrivere sulla polvere, e a un certo punto, come accenna a scrivere, cominciano, notate la finezza dell'evangelista, ad andarsene, a cominciare dai più anziani. Gesù ha scoperchiato la pentola dove bolliva il peccato, il fradiciume del peccato, la corruzione del peccato, e per evitare che fossero investiti, o dal gesto di Gesù, o dalle sue parole, ha preferito darsi la gambe. Fatto sta che, secondo quadretto del critico, rimane la donna spaventata, accucciata per terra, con Gesù, che non riesce neppure a guardare nel viso. Intorno si è fatto il vuoto. Gesù la richiama, donna, alza lo sguardo. Dove stanno tutta quella masnada di uomini che ti voleva condannare? Dove sta quella masnada di uomini? La donna spaventata e meravigliata dice, maestro, non vedo nessuno. Gesù intanto, mentre quelli se ne andavano, grida, chi di voi è senza peccato scagli contro di lei la prima pietra. È stato un esame di coscienza folgorante. Si guardano dentro, tutti si sentono colpevoli e tutti se la danno a gambe, se la svignano. Donna, ti hanno condannato questi uomini? No. Vuoi che ti condanni io? Va in pace e non peccare più. terzo quadro. Gesù è il vuoto. Dietro quel vuoto ci siamo tutti noi, tutti gli uomini di tutti i tempi. E voi, noi oggi, vi sentite di condannare una persona come questa? Con quale diritto voi scagliate le pietre contro gli altri, quando forse per primi siete più colpevoli? Ecco il quadro di oggi. Abbiamo il Dio della liberazione, il Dio della misericordia, il Dio del perdono. Signore, tu manifesti la tua potenza non nel condannare, ma nel perdonare. Non nel giudicare, ma nell'aprire il tuo cuore alla misericordia. Amici, questo è il nostro Dio, come domenica scorsa vi ricordavo. È il Dio che libera. Belle letture di oggi. La prima lettura ci introduce in quel quadro, in quell'epopea del popolo ebraico che viene deportato del lontano Iraq a migliaia di chilometri. A un certo punto il Signore decide che questo popolo debba tornare nella terra da cui è stato strappato con violenza dai suoi persecutori. Quella gente si meraviglia, come facciamo a tornare? Grandi cose ha fatto per noi il Signore. Ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Bello questo Salmo 125. Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi colori. Voi immaginate questo popolo strappato, violentato, deportato, ucciso, che a un certo punto dopo tanti anni, all'improvviso, per chiedo del re Ciro, torna in patria e ricomincia la storia laddove era cominciata. Solo l'intervento di Dio poteva fare una cosa grande. Quanto ha sofferto questo popolo, se n'è andato piangendo e ora torna con gioia portando i frutti di queste lacrime. Bellissimo il profeta Isaia che dice: lasciate stare le cose passate, non ve ne accorgete? Io faccio una cosa nuova, aprirò nel deserto una strada, là metterò i fiumi e tutto rigiorirà, anche i deserti diventeranno giardini. Amici, il nostro Dio non è un Dio che rattoppa, è un Dio che fa cose nuove, è un Dio che ti sbalestra, che ti porta dalla deportazione più oscura alla gioia del ritorno, nella terra a cui sei stato strappato. Cari amici, oggi in mezzo a noi abbiamo 48 ragazzi giovani, lì davanti a noi, che vi posso dire sono stati per 3 settimane la mia gioia e la mia corona. Ammirevoli questi ragazzi. Sono le cose nuove del futuro. Sono i fiumi nuovi che in questo deserto, che è il nostro mondo, verranno a bonificare la terra, verranno a renderla un giardino. Sono quei giovani che sono preparati con una cura eccezionale, un'attenzione più che lodevole, ma soprattutto con un amore che mi ha sempre meravigliato. Ragazzi che lavorano tutto il giorno, arrivavano la sera stanchi, morti, e per mandarla a casa ci volevano i dolci stampatori sul sedere. Tanto era la loro gioia di stare con noi, di sentire quelle cose che saranno il fondamento del loro presente, ma soprattutto la luce del loro futuro. Amici, questi ragazzi oggi sono qui per chiudere il loro corso, ma per dirvi grazie. Perché voi avete pregato, io lo so, io vi ho invitato, e loro l'hanno sentito. Questi giovani saranno le nuove famiglie. Sono il nostro futuro vero. Sono sono, io vi auguro la gioia del mondo di domani. Ma non vi accorgete, dice il profeta Isaia, lasciate stare le cose passate, io farò cose nuove, aprirò nel deserto una strada nuova e vi metterò i fiumi per bonificare tutto. Questi ragazzi li voglio immaginare come 24 fiumi che violentemente ma con tanto amore e dolcezza trasformeranno questa nostra terra diventata così povera, così arida. Dovremmo dire con Dante Alighieri questa aiuola che ci fa molto feroci. Amici, guardate intorno, è una desolazione, è una tristezza. Vedere questi ragazzi, io il primo giorno li ho affrontati dicendo domani non venga nessuno, non fate i pazzi di sposare. Pensate, questi sono pazzi, perché sposeranno. Ma pazzi perché? O sono pazzi perché incoscienti, allora non ci voglio sposare, o sono pazzi d'amore perché responsabili, e allora venite, vi apriamo le braccia. Io sono convinto che queste 24 coppie di ragazzi che hanno dato prova di dolcezza, di fortezza, di tenerezza, io non so le loro provenienze, io non so il loro curriculum, ma li ho squadrati bene. Sono 24 coppie molto buone, non solo sotto il profilo umano-culturale, ma sotto il profilo spirituale. Ho visto dei ragazzi e delle ragazze splendidi. Io non sono mica tanto tenero con i ragazzi, voi mi conoscete, però io vi devo dire, questi ragazzi hanno riempito queste 3 settimane con una nota nuova, una speranza nuova. Finché avremo questi ragazzi amici, sperate in un mondo migliore, finché saranno questi qui. Ma sono così pochi, bastano pochi. Anche gli apostoli erano 12 e hanno cambiato il mondo, purché siano veri uomini e ancor più vere donne e autenticamente cristiani. Noi oggi vogliamo dire loro non solo il nostro grazie, ma vogliamo augurar loro una vita serena, una vita che all'insegna dei principi fondamentali dell'uomo e del Vangelo di avere quelle soddisfazioni, quella gioia profonda, quell'apertura del cuore che tutti auguriamo loro abbondanti. Bravi questi ragazzi, che Dio vi benedica. La nostra comunità vi ha accolto e vi servirà. Noi continueremo a pregare per voi, ma fondate le famiglie. Fondatele, come vi ho detto, sulle 2 carotidi che portano il sangue al cervello. Questo qua. Una si chiama umiltà, cui si contrappone l'egoismo, mi raccomando, l'orgoglio. L'altra si chiama disponibilità totale all'altro, cui si contrappone l'egoismo più sfrenato. Che mai il lucchetto del vostro egoismo e del vostro orgoglio chiuda gli spazi delle vostre carotidi, cari ragazzi. E allora il Signore farà cose nuove con voi. E prenderà come ha fatto con Francesco d'Assisi. Mario il professore cosa aveva detto quella sera? Ragazzi, ascoltate la parola di Cristo, quella che disse a Francesco a San Damiano. Francesco, va e ripara la mia casa perché va in rovina. Erano tempi di grande desolazione nel Medioevo, nella Chiesa, nella società. Oggi è peggio di allora. Andate, ragazzi. Oggi vi diamo nel nome di Gesù il mandato di riformare il mondo, di portare l'amore. Belle queste domeniche, va e non peccare più. Io mi rivolgo soprattutto alle ragazze. Avete sentito dalla mia bocca, da quella di Michele, padre Michele, di Mario, accenti meravigliosi per voi. Ragazze che mi ascoltate, voi siete il cuore del mondo. Voi siete il sorriso di Dio, voi siete la gioia dell'umanità, e sulle vostre spalle fragili, apparentemente, la donna è più forte dell'uomo, e sulle vostre spalle che Dio oggi mette questa grande responsabilità, andate, nel pianto seminate, raccoglierete covoni a meraviglia e in abbondanza. Amici, che bello avere questi ragazzi. Guardate, dovremmo moltiplicare questi corsi. Io mi chiedo sempre, ma perché qui da noi vengono ragazzi così meravigliosi? Ma tutti gli anni sono sempre meglio. Ma come mai? Non lo so. E allora vedete, oggi tutta la nostra comunità, mentre li abbraccia in un grande amore, li affida alla regina della pace. Cari ragazzi che mi ascoltate, la mattina, prima di andare al lavoro, quando vi mascherate o sottofondate, quando prima di uscire siete tutte belle e rifinite, ripulite, ricordatevi di riflettere il vostro volto su un altro specchio, che non è quello del vostro bagno, ma sia il vostro specchio quello là, della bella signora, la Gospa, come chiamano i croati. E allora ricordate, se volete domani costruire il vostro capolavoro, che è la chiesa domestica, che è la famiglia, simbolo e segno della grande comunità che è la chiesa, specchiatevi sul volto, sul cuore di Maria. Siate vere donne, siate vere spose, siate delle madri, e la Madonna vi prenderà benevolente tra le sue braccia, e non abbiate paura. Affidate il vostro amore, il vostro lavoro, le vostre preoccupazioni, tutta la vostra famiglia, fatela regina, madre, maestra e portiera della vostra casa. E andate tranquilli, non abbiate paura. Quando siete nelle mani di Maria, farete una famiglia con gli occhi, io dico col botto, perché la Madonna vi prenderà sotto la sua protezione. Dico ai ragazzi, siate come San Giuseppe. Di lui si parla poco della Bibbia, ma si dice tutto. È bastata una sola parola. Chi era Giuseppe? Era Vir Justus, l'uomo giusto. E nel termine biblico giusto non vuol dire giusto nel senso del doctores, ma giusto vuol dire che ha in se stesso tutte le virtù. È omnicomprensivo. La giustizia, l'onore, la responsabilità, l'amore, il dono, la disponibilità, cioè tutte quelle virtù che sono tipiche dell'uomo. E allora amici e ragazzi, mi ascoltate, andate avanti. Noi oggi ci congeliamo da questo luogo, ma vi porteremo tutti nel cuore. Voi mi avete detto, Toni, sei entrato nel cuore, ma questi ragazzi sono stati fenomenali, hanno voluto donare alla Madonna una bella espressione di gioia, l'abbiamo messa davanti al Santissimo, e mi hanno fatto un cartellone con un amore, con tutte le loro firme, e mi hanno scritto delle lettere meravigliose. Non merito tanto, è tutto vostro amore. Ma ricordate che Don Ignazio, chiamato Doni, insieme alla mia bella comunità, che è un tesoro, non vi lasceremo più. Se io sono entrato nel vostro cuore, voi siete entrati in questo cuore grande che è la mia comunità. E con questo vi diciamo, andate avanti, che Dio vi benedica, formate le vostre famiglie e tornateci a trovare. Qui sempre la vostra casa.